Io sono Carlo Miglietta e nella vita faccio essenzialmente tre cose. Sono un medico, sono internista e geriatra, sono un biblista, da 40 anni mi occupo di studio della Bibbia e vado in giro cercando di far innamorare di questo libro meraviglioso anche le persone che incontro, e da questa mia attività biblica è nata la mia attività di scrittore e ho scritto tanti libri. L'ultimo che è stato presentato giovedì scorso e il tema è l'Evangelo della famiglia, matrimonio cristiano e situazioni di fragilità dopo la Moris Letizia di Papa Francesco. Tutto ho ricavato dei miei libri, va per la mia terza attività. Io sono segretario del coro che sta per Comitato Roraima di solidarietà con i popoli indigeni del Brasile, lavoro con i missionari della Consolata tra gli indios dell'Amazzonia, che voi sapete sono sterminati dalla cattiveria dei bianchi che vogliono occupare delle terre per prendere i tesori amazzonici dal legname ai minerali, ai territori stessi per i grandi allevamenti. Permettetemi, allora, vengo qui in questa veste di biblista perché voi sapete, o non so se ve l'ha detto il professor Derda, il Ministero della Pubblica Istruzione ha istituito un programma per cercare di diffondere la conoscenza della Bibbia nelle scuole. Perché questo? Perché la Bibbia è il libro più diffuso nel mondo. La Bibbia è l'unico libro che è stato tradotto in più di 2000 lingue. Recentemente un mio amico, fratello Chico Bruno, missionario della Consolata, che mi ha scritto ieri, l'ha tradotta tutta in Vapishana, una lingua di uno dei popoli indigeni della regione di Roraima. È mancato un mese fa Ennio Bossù, che aveva tradotto in due lingue guatemalteche difficilissime, Quechua e Capucci, cioè due gruppi indigeni con lingue assolutamente differenti tra di loro come l'italiano e il tedesco, ma questo per dirvi la diffusione mondiale. Ma credo che soprattutto voi dovreste conoscere la Bibbia. Perché questo? Perché la cultura occidentale, voi lo sapete, è impregnata di Bibbia. Non potete andare in una chiesa, non potete andare in un museo, non potete capire l'arte se non conoscete la Bibbia, non potete capire neanche la letteratura. Chi non sa nulla di Bibbia non riesce a capire la Divina Commedia, che fa proprio da substrato culturale alla nostra formazione. Ma il tema che il Ministero quest'anno ha scelto è un tema un po' particolare, ed è il tema di Bibbia e musica, cioè la musica nella Bibbia e che cosa la Bibbia ha dato al mondo musicale. E lì permettetemi un ricordo personale. Era il 1968 quando a Torino, sedicenne, nella chiesa di Santa Teresina di Gesù Bambino, con il mio complesso, perché io avevo una band che a quei tempi era piuttosto importante, si chiamava Troni e Dominazioni, abbiamo eseguito la prima messa beat. A voi fa un po' ridere, ma voi sapete che fino al Concilio Ecumenico, che si svolse appunto in quegli anni, chiusa nel 61, la messa era solo in latino e si cantava soltanto canto gregoriano o similare, e c'era soltanto l'organo. Fummo la prima messa a Torino con il mio complesso, con chitarra ritmica e seconda voce che lo facevo io, che ero il capo complesso, basso, chitarra solista, tromba e batteria. Figuratevi lo scandalo a quei tempi. Era un evento eccezionale. Ma la riforma liturgica aveva dato proprio nel concilio, aveva dato proprio questo input, cioè l'input della grande tradizione biblica, dove la musica liturgica era un evento coinvolgente, era un evento esplosivo che prevedeva la partecipazione di ogni sorta di strumenti popolari, cioè usati dalla gente. E in seguito il Cardinale Pellegrino mi ha nominato per 15 anni nella Commissione Liturgica Diocesana dal 70 all'85 come nella sezione musica, come esperto di strumenti moderni. Quindi anch'io ho dato il mio contributo al tema musica e Bibbia. Scriveva il Cardinale Ratzinger, che è poi diventato Papa con il nome di Benedetto XVI. Quale importanza ha la musica per la religione della Bibbia? Lo si può dedurre facilmente dal fatto che la parola cantare nella Bibbia è una delle parole più usate. Nell'Antico Testamento compare 309 volte, nel Nuovo Testamento 36 volte. Questo perché? Perché dove Dio entra in contatto con l'uomo, la semplice parola non basta più. Vengono toccati tanti altri aspetti dell'esistenza ed allora ecco che spontaneamente nasce il canto. Però bisogna fare una precisazione. La Bibbia, come fonte di storia della musica nel mondo biblico, ha delle limitazioni molto forti. Perché? Perché noi abbiamo i testi che venivano cantati, abbiamo le indicazioni degli strumenti, abbiamo anche delle indicazioni delle esecuzioni, ma non abbiamo le melodie. Nonostante che degli studiosi recenti abbiano tentato delle ricostruzioni partendo dai testi ebraici, ricostruzioni che però non sono state finora convincenti. Quindi è difficile sapere come venivano cantati questi testi, o addirittura se venivano cantati. In ogni caso, la musica dell'Antico Testamento era inglobata nella musica dell'Antico Oriente. E quindi gli studi che ci dicono, o che cercano di dirci, come si cantava, come si suonava dell'Antico Oriente, danno dei contributi sicuramente importanti per capire la musica nel mondo biblico. Comunque, voi sapete che la musica, il canto, la danza, fanno parte della cultura di tutti i popoli. E anche nella Bibbia noi troviamo molti canti profani. Troviamo dei canti di lavoro. La gente a volte quando lavora canta, che sono propri di ogni cultura, che hanno la specificità di scandire i ritmi dell'attività. Per esempio nel libro dei Numeri c'è un testo che è un canto: sgorga o pozzo, cantatelo, pozzo che i principi hanno scavato, che i nobili del popolo hanno perforato con lo scettro e con i loro bastoni. Ci sono i canti di guerra, voi sapete che tutti i militari hanno le marce, hanno le guerre. Addirittura un gruppo dei salmi, i cosiddetti salmi regali, cominciano con un urlo di guerra. I salmi erano cantati, lo vedremo fra un po', che è Yahweh Malach, cioè Dio regna, esulti la terra, Dio regna, trionfa sul mondo, eccetera, eccetera. La stessa parola Israele, Israel, vuol dire vinca Dio, vinca Dio, era un urlo di guerra. O la stessa parola Osanna, che noi sentiamo Osanna nell'alto dei cieli, era un grido bellico, era un grido trionfale dell'esercito, che significa fa che vinciamo, fa che vinciamo, fa che superiamo il nemico. Così ci sono tanti canti di nozze. Non solo alcuni salmi sono definiti epitalamici, come il Salmo 45, ma nella Bibbia c'è addirittura un libro intero di canti nuziali. Vediamo se qualcuno di voi sa come si chiama. Un libro che canta l'amore tra l'uomo e la donna. Avete mai sentito? Il Cantico dei
Cantici.
Il Cantico dei Cantici, bravissimi. Allora, il Cantico dei Cantici, che cos'era? Era una raccolta di canti erotici, di canti a luci rosse probabilmente, era un hard book, un hard disk se volete, che però la Sacra Scrittura ha sempre considerato parola di Dio. Pensate che c'è stato un grosso dibattito sul Cantico dei Cantici tra quelli che non volevano considerarlo, tra i rabbini che non volevano considerarlo come musica sacra perché troppo laica, troppo profana. Voi sapete che ci sono dei canti in cui la sensualità viene cantata con stupita meraviglia, senza nessuna inibizione. È un libro di una bellezza incredibile. Kierkegaard diceva è l'unico libro che ciascuno di noi dovrebbe sempre avere sul tavolino la notte per leggere un pezzo prima di andare a dormire la sera. Orbene, questo libro, alcuni dicevano, è canti da taverne e pertanto indegno di stare nella Sacra Scrittura. Fanno un concilio ecumenico, i rabbini, nel 96 d.C. a Yamnia, e qui ci sono due grandi correnti. C'è una corrente che dice sì, questi sono canti puramente profani, ma c'è la corrente di un grande rabbi, Rabbi Hillel, che a quel punto prevale, dice no, questa è parola di Dio, perché sotto l'esempio, sotto la metafora, sotto il simbolismo dell'amore tra Shlomo, Salomone e Shulamit, la Sulamita, questo amore così passionale, così forte, così coinvolgente, così travolgente, si canta l'amore tra Dio e il suo popolo. Questo Dio che è innamorato matto di noi, questo Dio che è il fidanzato e Israele è la fidanzata, questo Dio che è l'amante e Israele è l'amata, questo Dio che è lo sposo e Israele, il suo popolo, è la sposa. Quindi questa compilation di canti erotici entrò nel canone ebraico come parola di Dio, per dire anche la bellezza dell'erotismo, della sensualità, della sessualità all'interno del contesto biblico, ma per dire anche che questa nostra sessualità è presa addirittura a icona, a segno dell'amore tra Dio e il suo popolo. Ecco perché per i cristiani il matrimonio è un sacramento. Cosa vuol dire sacramento? Vuol dire segno. È segno di una realtà che lo trascende, cioè è segno dell'amore indefettibile, sempre fedele di Dio per il suo popolo. Abbiamo poi dei canti funebri. Voi sapete che nell'antichità c'erano dei professionisti del pianto, i lamentatori, le lamentatrici, i cosiddetti piagnoni o le prefiche. Il libro di Coelet ci parla dei piagnoni che si aggirano per la strada, quindi persone che di professione andavano a cantare i funerali, in parole povere. Tra questi canti, ricordiamo il bellissimo canto funebre che Davide compone nel secondo libro di Samuele per la morte del re Saul e di suo figlio Jonathan. Abbiamo dei canti satirici. Questa dimensione è molto presente nella Bibbia, soprattutto nel profeta Isaia, quando per esempio profetizza contro la città di Tiro, in Libano, uno dei nemici storici di Israele, dice: prendi la cetra, gira per la città, prostituta dimenticata, suona con abilità, moltiplica i canti, perché qualcuno si ricordi di te. Ma la musica è anche vista talora come musicoterapia. Non so se qualcuno di voi conosce la vicenda di Davide e Saul. Voi sapete che il primo re di Israele fu il re Saul. Il re Saul, che era un pazzo, probabilmente era uno schizofrenico, era uno con sindrome perlomeno bipolare, cioè ogni tanto depresso e ogni tanto esaltato. E quando era nei periodi di depressione enorme, che cosa succede? Chiama a sé la rock star del momento, che era Davide, questo giovane alla sua corte che suonava, pare, in maniera meravigliosa, il quale lo calmava con la sua musica. Dice il testo: quando lo spirito cattivo investiva Saul, Davide prendeva l'arpa e si metteva a suonare, e Saul si sentiva sollevato, stava meglio, e lo spirito cattivo se ne andava da lui. Primo libro di Samuele, capitolo 16, versetto 23. Così i sovrani del regno di Israele avevano alla loro corte dei cantori che li aiutavano, il re in genere invitava i notabili per dei concerti dei cantanti o delle cantanti di palazzo che erano un po' le star del momento. Così la musica accompagnava con danze e trombe, flauti, le cerimonie di incoronazione del re. Ma questo perché? Perché nella Bibbia, vi ricordate i racconti della creazione? Ogni giorno che Dio finisce di creare qualche cosa, si dice che quello che aveva fatto era cosa molto buona, anzi, per 6 volte si dice che era cosa buona. La 7ª volta, quando crea l'uomo e la donna, quindi quando crea la sessualità, il bipolarismo maschile e femminile, si dice era cosa molto buona. La parola ebraica che noi traduciamo buona, tov, in realtà ha 3 significati. Sì, in senso morale, buono, in senso pratico, utile, ma anche in senso estetico, bello. Quindi, per esempio, la Bibbia greca, cosiddetta dei 70, che traduce la Bibbia ebraica, in genere traduce la parola buono come bello. Per esempio la parabola anche del buon pastore, in greco è kalos, non è agathos, cioè è del pastore bello, del pastore ideale, del pastore perfetto. Ecco, se tutto il creato è bello, questo porta immediatamente alla lode, cioè all'elegia, cioè al ringraziamento. E la stessa realtà è significativa perché rimanda a questo Dio che ha fatto un creato bello, che insieme l'autore dell'universo, ma è anche il totalmente altro, il totalmente trascendente. E allora Israele scopre nella sua riflessione chi sia Dio per lui. Voi sapete che il primo libro della Bibbia non è la Genesi, lo è in senso così, sappiamo le nostre Bibbie, quello che ci hanno messo per prima è la Genesi, ma in realtà il libro da cui parte la fede di Israele è l'Esodo. Cioè Israele scopre Dio come un liberatore, come Dio che sta dalla parte dei poveri, degli oppressi, degli schiavi, degli umiliati, degli emarginati, degli scartati. Da questa conoscenza ed esperienza di Dio che libera Israele dalla schiavitù d'Egitto nasce la riflessione che questo Dio è il Dio che non soltanto libera i poveri, ma essendo più forte delle divinità egiziane, che erano considerate le divinità più potenti allora, vuol dire che è il Dio superiore a tutti gli dèi e quindi è il Dio creatore, signore del cielo e della terra. E allora, di fronte a questo Dio creatore del cielo e della terra, noi abbiamo due tipi di canto: il canto creato e il canto protologico. Adesso vi spiego queste parolacce. Canto creato, che cosa vuol dire? La musica come realtà creata ha avuto un suo inizio, e la Bibbia dice che l'inventore della musica è il pronipote di Caino, quindi una figura negativa, un certo Yubal in Genesi 4. Come mai quindi la musica è creata dai cattivi, se volete? Perché l'autore sacro è in polemica con i culti cananei, cioè con i culti pagani circostanti ad Israele, che sacralizzavano la musica nei riti idolatrici, nelle orge, mentre invece per Israele la musica aveva solo una funzione di lode, quindi era solo un mezzo e non era mai sacralizzata. Invece il canto protologico, cioè il canto iniziale, ha un'altra radice. Voi dovete sapere che molte culture pongono la musica all'inizio della creazione. Per esempio, la tradizione vedica dice che all'inizio era soltanto silenzio, ma improvvisamente in questo silenzio risuona un canto e comincia il creato. Così pure, secondo la cultura egiziana, è il grido, canto del dio Tot che dà origine al creato. Se andiamo nell'antica Grecia, troviamo nel quarto inno omerico il dio Hermes che inventa la lira non soldo, una specie di piccola arpa, ne parleremo dopo, che usando un guscio di tartaruga come cassa di risonanza. Ecco, anche nella Bibbia c'è un suono, un canto iniziale che pone in essere tutte le cose, ed è la parola divina. Se voi leggete il libro della Genesi, si comincia con "in principio Dio disse", ed è la parola di Dio che pone la luce, che pone le tenebre, che pone il sole e la luna, che pone la terra distinguendola dal mare, che pone gli animali, che pone la vegetazione, che pone l'uomo. E Dio disse. Tant'è vero che Giovanni nel suo prologo dirà: in principio era la parola, in principio era il verbo, tutto è stato fatto per mezzo di essa e senza di essa niente è stato fatto di tutto ciò che esiste. Vedete, il passaggio dalla parola al canto è nel mondo semitico tutt'uno. Addirittura il termine dabar vuol dire sia parola che canto. E allora capite perché tutto il creato, secondo la Bibbia, canta di gioia al suo creatore. Come dice il Salmo 65, versetto 14, tutto canta e grida di gioia. Vi leggo il Salmo 19 perché è bellissimo. I cieli narrano la gloria di Dio, l'opera delle sue mani annunzia il firmamento. Il giorno al giorno ne affida il messaggio e la notte alla notte ne trasmette la notizia. non è linguaggio e non sono parole di cui non si oda il suono. Per tutta la terra si diffonde la loro voce e ai confini del mondo la loro parola. Vedete, questa descrizione è davvero affascinante. C'è una musica silenziosa del creato che però ha una forza cosmica, planetaria. Tant'è vero che il suono perfetto è il nome stesso di Dio, che voi sapete per gli ebrei è un nome indicibile, cioè non si può pronunciare il nome di Dio, è ineffabile. Ma gli uomini sono chiamati a dare voce a questo canto del creato. Salmo 150, ogni respiro umano lodi il Signore. Molto bello questo, eh? L'uomo si fa voce di ogni creatura, l'uomo che condivide con le creature la vita. Voi sapete che la vita in ebraico è una parola, nefesh, che vuol dire l'alito vitale, cioè gli uomini sono come gli animali, hanno un'anima. L'animale cosa vuol dire? Che ha un soffio vitale, nefesh. Ma l'uomo è l'unico che non ha soltanto la nefesh, ma anche la nesama, cioè l'autocoscienza. L'autocoscienza, quello che lo rende simile a Dio, a immagine e somiglianza di Dio, e che gli animali non hanno, hanno solo la nefesh e non hanno la nesama. Ecco, l'uomo che è la coscienza del creato loda quindi il suo Signore. E allora ecco che nell'orizzonte biblico si distingue dalla musica normale che tutti noi conosciamo una musica particolare, che è la musica, diremmo noi, liturgica, dedicata a Dio, che ha come scopo di entrare e di farci entrare nella musica increata, nella musica protologica, in questo creato che è tutto musica di Dio, creato dalla voce musicale di Dio. E allora qual è la musica liturgica nella Bibbia? Prima di tutto è una musica che deve essere bella, che deve essere autentica, e a Dio non si danno le schifezze, quindi bisogna che sia una musica fatta bene, a Dio non si danno gli scarti. Secondo, deve essere una musica che ti porta a Dio, deve essere una musica che ti aiuta a entrare nel rapporto con Dio. Terzo, deve essere una musica capace di cogliere la dimensione simbolica nascosta all'interno delle cose, degli avvenimenti, del quotidiano. Quarto, deve essere una musica che abbia una funzione catartica, cioè purificatrice, cioè di innalzare l'uomo al divino. Ecco, l'uomo è chiamato al divino e la musica lo può aiutare. Allora voi capite, io per esempio sono spesso in Amazzonia tra il popolo più antico della terra, che sono gli Yanomami. Yanomami, che gli antropologi datano al 12.000 avanti Cristo come civiltà attuale, perché non hanno ancora neanche non sono neanche all'età della pietra, sono ancora all'età del legno. Eppure gli Yanomami, come tantissimi popoli primitivi, usano spesso la musica, che è una musica un po' strana, neniosa, ripetitiva, eccetera, per entrare in contatto con il mondo degli spiriti. Li vedi che fanno queste strane danze in cui vanno avanti e indietro per ore e ore ripetendo dei mottetti sempre uguali, perché a un certo momento con questa specie di ripetizione di mantra loro si sentono in contatto stesso con le divinità. Ecco, anche nella Bibbia succede la stessa cosa. Tant'è vero che il primo profetismo, voi sapete chi sono i profeti, i profeti sono quelli che parlano a nome di Dio nella Bibbia. Ora, il primo profetismo nella Bibbia non è un profetismo individuale. Voi siete abituati a pensare a Isaia, Geremia, Daniele, Ezechiele, i grandi profeti individuali. Invece il primo profetismo è un profetismo collettivo, cioè era quasi un mestiere, cioè o di corte oppure attorno a un tempio crescevano dei gruppi che di mestiere facevano i profeti. E come facevano a entrare in contatto con Dio? Lo facevano con musiche, canti, danze. Noi leggiamo infatti, per esempio, nel libro di Samuele, primo libro di Samuele, che Saul incontrò un gruppo di profeti preceduti da arpe, timpani, flauti, cioè tre in stato profetico. Ed egli stesso fu investito dallo Spirito del Signore e si mise a fare il profeta insieme con loro, trasformato in un altro uomo. È interessante notare che il termine neb, che indica la musica, è lo stesso che indica la profezia. Ed è curioso che l'ebraico moderno non abbia una parola per indicare la musica e abbia preso la parola musica dall'Occidente e non dalla grande tradizione ebraica. Comunque, se la musica è questo modo per entrare in contatto con il divino, ecco che Israele organizza minuziosamente il canto per la liturgia. Prima di tutto c'erano delle grandi corali liturgiche. Il re Davide, che è il vero fondatore della monarchia, perché Saul, voi lo sapete, è sì il primo re di Israele, ma finisce male, viene sconfitto dai filistei nella battaglia di Geboa, muore e Davide prende poi subito il suo posto, stabilisce che dei 38.000 leviti, 4.000 lodassero Dio con strumenti musicali. Oh, avete un minimo di conoscenza delle tribù di Israele? Voi sapete che Israele era diviso in 12 tribù. 11 tribù possedevano la terra, una dodicesima tribù non possedeva niente, perché la sua proprietà era Dio stesso, era il culto, era la tribù di Levi, i cosiddetti Leviti. Ora, questa tribù era fatta da 38.000 persone. Di questi, 4.000 erano degli orchestrali liturgici, quindi più di un decimo della tribù di Levi si dedicava a comporre un'orchestra liturgica. Quindi Israele aveva un'orchestra di 4.000 elementi. Andiamo avanti. La corale formata da Davide, ci dice il primo libro delle cronache, capitolo 25, era formata da 288 elementi che cantavano in modo detto antifonico, cioè a cori alterni, con tre direttori d'orchestra. C'era Eman, che dirigeva il coro centrale, c'era Asaf, che dirigeva il coro di destra, e Idutun, che dirigeva il coro di sinistra. Vorrei aiutarvi a capire una cosa. Sono delle cifre impressionanti, perché probabilmente tutto Israele comprendeva 2 milioni di persone e la città di Gerusalemme probabilmente era fatta da 5.000-6.000 persone. Allora sarebbe come se, per esempio, in Torino ci fosse un'orchestra di 4.000 elementi e se nelle vostre parrocchie ci fosse una corale di 300 coristi. Capite l'importanza che aveva la musica in Israele, anche solo dal punto di vista numerico? Sarebbe come se a Torino ci fosse un'orchestra di 4.000 elementi e come se nelle vostre parrocchie, che contano 6-7.000 abitanti, aveste una corale alla domenica di 300 elementi che cantano. Chi erano costoro? Erano dei leviti, che a un certo momento insegnano anche molto malvolentieri ad altri la loro arte, per cui dopo la distruzione del Tempio da parte di Nabucodonosor, sapete che il Tempio di Giuseppe è stato distrutto da Nabucodonosor 587 a.C. Nabucodonosor, il Nabucco, avete mai sentito il Nabucco di Verdi? Va pensiero sull'arido late, per capirci, detto Nabucco da noi, si chiamava Nabucodonosor. Quando questo distrugge il Tempio, ahimè, questa musica sparisce in buona parte. Quali erano gli strumenti musicali di allora? Allora, dobbiamo distinguere gli strumenti in base alle classi sociali. Cioè, i sacerdoti suonavano, direi, gli strumenti a fiato importanti, i corni e le trombe. Fra questi strumenti a fiato spicca lo shofar, non so se l'avete già sentito nominare, quel grande corno di ariete che gli ebrei suonavano nei grandi momenti della loro vita spirituale, che addirittura secondo l'ebraismo non ha un suono ma ha una voce, perché ha una voce soprannaturale. Sentiamo il suono dello shofar al momento della rivelazione di Dio sul Sinai, sentiamo il suono dello shofar alla caduta delle mura di Gerico, sentiamo il suono dello shofar mentre c'è la processione dell'arca dell'alleanza nella battaglia di Gedeone. Perché era importante che fosse un corno di ariete? Perché ricordava il sacrificio di Isacco. Se parlo arabo ditemelo, ma qualcuno di voi si ricorda che il capostipite di Israele era Abramo, che ha un unico figlio quando ormai ha più di 100 anni, che si chiama Isacco, e che a un certo momento crede che Dio voglia il sacrificio di questo figlio. E qua, per come facevano tutti i popoli circonvicini, credevano che immolando a Dio il primogenito Dio fosse contento. Invece Dio gli ferma la mano e gli dice: no, piuttosto, se proprio vuoi sacrificarmi qualcosa, sacrificami quell'ariete là, le cui corna sono impigliate in questo cespuglio di rovi. E allora ecco che il corno dell'ariete diventa davvero uno strumento sacro. Questo era il più importante strumento. Ma c'erano anche le azozra, cioè le trombe di metallo, che in genere erano preziose, erano d'argento. La tromba, se veniva suonata con un solo suono prolungato, chiamava raccolta Israele. Se c'erano due squilli di tromba, era invece segnale di adunata davanti all'arca santa. Poi c'è il gegen, che è una specie di cornetta fatta col corno non di ariete ma di montone, che è l'unico che sia rimasto nelle sinagoghe. Se voi adesso andate in una sinagoga ebraica, hanno questo corno piccolo, questa specie di cornetta, che viene suonata soprattutto nel giorno di Yom Kippur, il giorno dell'espiazione, oppure nel giorno dell'anno nuovo. Ed è in uso anche una certa magrefà, che è una specie di siringa enorme, formata da una cassa ricoperta di pelle, alla quale erano legate 10 canne che producevano 10 suoni diversi. Questa serviva per le segnalazioni, era molto potente, tant'è vero che si dice che da Gerusalemme si sentiva fino a Gerico. Gerico è distante una 50 chilometri, forse un modo un po' simbolico per dirlo, ma sicuramente doveva essere molto potente. I primi a introdurre degli strumenti a percussione furono il re Davide e suo figlio Salomone, che introduce il tov, che è un tamburo che veniva usato soprattutto per le danze. Chi di voi ha legge il libro dell'Esodo vede che quando il faraone e la sua armata sono sommersi nel Mar Rosso, la sorella di Mosè e di Aronne, che è Miriam, comincia a fare una danza prendendo in mano un tov, un tamburello, e dietro di lei escono le donne con il tov e si mettono a danzare. Poi ci sono le pamon, che sono delle specie di campanelle, gli zizzal, che sono dei cembali, dei tamburelli di bronzo, così pure i mensamin, che sono dei dischi a sonaglio, i melzitaim, che sono dei cembali, dei tamburelli di rame. Questo erano suonati dai sacerdoti. Invece i leviti, allora i leviti è la tribù di Levi, la tribù dedicata al culto, no? Sono coloro che si danno gli strumenti a corda, e negli strumenti a corda il più importante è il nevel, che è una specie di grande arpa. Sapete che cos'è l'arpa? Quella lunga, originariamente senza cassa armonica, dal suono imperioso, che si propagò verso il sud, dalla Siria fino all'Egitto e attraverso poi tutta l'Asia orientale e centrale. Il termine nevel però significa bottiglia o giara di pelle, il che fa pensare che dopo sia stata messa una specie di cassa di risonanza rigonfia, facendola simile a un immenso, un grande liuto, per capirci. Un altro strumento molto importante è kinnor, che è la lira. La lira, che poi voi conoscete anche dei romani, è quella più piccola, che era probabilmente il principale strumento del tempio, che emigrò attraverso la Siria fino alla Grecia, dove diventa la famosa cetra di Apollo o lira. Era uno strumento facilmente trasportabile, perché non era tanto grande. Non sappiamo se si suonava semplicemente pizzicandolo o tramite il plettro. Sapete cos'è il plettro, no? Quel pezzettino triangolare che usiamo noi chitarristi. Qualcuno dice che avesse 10 corde, ecco perché talora sentite parlare del decacordo. E noi conosciamo la diffusione della lira in tutte le culture orientali, anche per esempio nelle antiche scritture tombali di Beni Asam in Egitto, abbiamo tutta una raffigurazione delle antiche lire. Allora, sia l'arpa che la cetra, quindi sia il nevel che il kinnor, sono quelli che vengono chiamati salterio. Quindi voi dovete già qui fare un pochettino d'attenzione, perché il libro del Salterio, che sarà il libro dei Salmi, vuol dire che è un libro che era suonato su strumenti a corda, o sull'arpa, o sulla lira, che era un pochettino più piccola. A volte noi troviamo nella Bibbia nominato il Nevel Asor, cioè la cetra che era tesa su una cassa di risonanza rettangolare piana. Nel libro di Daniele ci sono tre termini greci: le sabeca, che probabilmente era un nevel con un'arpa a forma di chiglia, il pesanterin, che era un'arpa angolare verticale come quelle d'Egitto, e il katros, che era un tipo di cetra. Comunque l'orchestra classica, la band, tipica del tempio, era composta sempre di almeno 12 strumenti, 2 arpe, 9 lire e un cembalo. Invece, allora abbiamo detto, i preti e i sacerdoti suonavano i grandi strumenti a fiato, i leviti suonavano gli strumenti a corda, il popolino suona invece degli zufoli e dei flauti ad ancia, di cui noi conosciamo tre nomi: l'ugav, nel periodo del nomadismo, l'alil, che è una specie di zampogna fatta con ossa, con legno e con canna, e poi abuv, nel periodo del Talmud. Ma attenzione, Israele è un popolo che sa talmente pregare e che sa talmente cantare che nasce un libro di raccolta di questi canti, che sono i Tehillim, cioè quelle lodi, quelle, perché semplicemente lodi sarebbe Tehillot, dalla radice ebraica HLL, che vuol dire proprio lodare. È una radice che conoscete per esempio nella parola alleluia. Sapete cosa vuol dire alleluia? Alleluia, cioè lodate Yahweh, lodate Dio. Alleluia, lodate Dio. Orbene, questo libro dei Teilim, che è il primo libro dei Ketubim, degli scritti, in greco viene tradotto libro dei Salmi, dalla parola psalmos, che deriva dal verbo psallen, da cui deriva la parola pletro, cioè toccare le corde con il pletro. Quindi la parola salmo vuol dire canto che deve essere accompagnato da strumenti musicali che si suonano con il plettro, quindi probabilmente, come dicevamo, l'arpa e la lira, che vengono definiti il salterio. I salmi sono questi canti che vengono cantati al tempio da tutte le persone, cioè io sto facendo, anzi ho finito un corso importante a Torino che è durato 4 mesi sul libro dei salmi, e abbiamo visto come certi salmi erano salmi per le liturgie, no? Che ne so, il Capodanno, il giorno dell'espiazione, i sacrifici mattutini, i sacrifici di mezzogiorno, i sacrifici della sera, i sacrifici settimanali, eccetera. Ma molti di questi salmi invece erano delle preghiere, erano delle suppliche di poveracci, di gente malata, di gente oppressa, di incarcerati ingiustamente, di persone nella sofferenza che si rivolgevano a Dio chiedendo a Dio il suo aiuto. Ora, queste preghiere vengono raccolte probabilmente nel 200-150 a.C., ma raccogliendo una tradizione che dura 8 secoli, cioè dall'anno 1000 fino al 200. Quindi il Salterio è un libro che ha vissuto, perché a volte le stesse preghiere si adattano ai bisogni degli uditori in tempi diversi. Per essere molto semplice, fino a qualche anno fa gli studiosi pensavano che il Salterio fosse il libro dei canti in uso nelle liturgie del secondo Tempio di Gerusalemme, cioè del Tempio poi ricostruito al ritorno dall'esilio dopo il 538 a.C. Quindi una specie di libro dei canti. I salmi infatti sono prima di tutto un canto. Siete già stati in un monastero qualche volta e avete visto qualche film. L'altra sera, per esempio, hanno trasmesso Uomini di Dio, questo film sul martirio da parte degli islamici di 9 monaci benedettini a Tibilim in Algeria. Ed era tutto modulato dai canti salmici che questa comunità benedettina esegue. Se voi entrate in una chiesa, se voi entrate in un monastero, sentite cantare i salmi. I salmi sono dei canti che però, attenti, nell'Antico Testamento erano accompagnati da vere e proprie orchestre. Vi leggo soltanto il Salmo 150. Lodate il Signore nel suo santuario, lodatelo nel firmamento della sua potenza, lodatelo per i suoi prodigi, lodatelo per la sua immensa grandezza. Lodatelo con squilli di tromba, con arpa e cetra, con timpani e danze, sulle corde e sui flauti, con cembali sonori, con cembali squillanti. Ogni vivente dia lode al Signore. Quindi vedete, erano accompagnati da vere e proprie orchestre. Secondo, se voi leggete i salmi, vedete che spesso ci sono dei sottotitoli. Cioè, il titolo del salmo è un sottotitolo che esprime il genere letterario, canzone, lamento, preghiera, delle vere e proprie annotazioni musicali per strumenti a corda, per strumenti a fiato, la tonalità, meditativo, oppure delle arie popolari su cui devono essere cantati. Mi spiego, se voi prendete il salmo 8 c'è scritto sul canto i torchi, Salmo 22 sull'aria come la cerva dell'aurora, il Salmo 45 i gigli, il Salmo 46 le vergini. Cosa vuol dire questo? Noi non sappiamo più com'era la musica di questo canto i torchi o la cerva dell'aurora, però allora era conosciuto. Per esempio, se io vi dicessi di cantare un salmo sull'aria Fratelli d'Italia, voi attacchereste: lodate il Signore voi tutti i suoi fedeli. Capite? Queste indicazioni ci dicevano delle arie popolari su cui tutti si inserivano direttamente con il testo. Allora, quando voi pensate com'era cantato un salmo, dovete pensare che il salmo era cantato con un accompagnamento musicale enorme, con una scelta orchestra, E in questo salmo ci sono vari interpreti. Se voi leggete un salmo, il lavoro che abbiamo fatto con il mio gruppo di studio sui salmi è capire chi dice che cosa. Cioè, un versetto lo dice il sacerdote che invita, rispondono i cantori che fanno i ritornelli, il popolo risponde il popolo che è fuori del tempio perché non sono riusciti a entrare, c'era troppa gente, eccetera. E allora dobbiamo sempre immaginarci, quando recitiamo un salmo, come era recitato nel Tempio di Gerusalemme, con il sacerdote e i suoi aiutanti intorno, che al suono dei napomim, cioè di quelle sottili lamelle metalliche che erano cuciti sull'orlo delle vesti sacerdotali, introduceva il primo versetto e poi cominciavano le corali antifonando a ripetere i versetti successivi, e a quel punto entrano in azione il nevel, l'arpa, il kinnor, la lira e poi le percussioni che cominciano a scandire il ritmo, e a quel punto inizia anche la danza, perché c'era anche un vero e proprio corpo di ballo che ballava i salmi intorno al Signore, ma questo lo vedremo magari nella seconda ora. In ogni caso vi accenno una cosa, cioè i salmi coinvolgono tutto il corpo. Mentre noi siamo abituati a pregare col cervello, l'ebreo prega col corpo. Avete visto qualche volta gli ebrei al muro dei pianti? Non so se qualcuno di voi è stato a Gerusalemme o ha visto anche soltanto alla TV gli ebrei che quando pregano si muovono continuamente flettendo ogni giuntura, perché vogliono che tutto il corpo partecipi alla preghiera. L'ebraismo è un popolo che non distingue anima e corpo. Voi sapete che la distinzione anima e corpo non è una distinzione biblica, è una distinzione dei filosofi greci. Per l'ebreo è la persona che loda il Signore, e allora la persona deve lodare Dio con tutto il corpo. E allora ecco che tutte le mie ossa diranno: chi è come te, Signore? Dice il Salmo. E allora ecco che quando si prega nei Salmi ci si inginocchia, si levano in alto le mani, si protendono in avanti le mani, si battono le mani, ci si prostrano, si alzano gli occhi verso il cielo. Cioè è un linguaggio globale, è il linguaggio del corpo. E allora ecco il singhiozzo, ecco il pianto, ecco il grido, ecco il lamento, ecco la gioia irrefrenabile, come anche a volte il pianto disperato. Io mi fermerei qui, lascerei a voi qualche spazio per domande, per interventi, e poi nella seconda parte cercheremo di dire altre cose, non soltanto sulla musica nel Nuovo Testamento, ma cercheremo di vedere quale influenza ha avuto la Bibbia sulla musica nei secoli e anche sulla musica contemporanea. Qualcuno ha qualcosa da chiedere, visto che siamo quasi alle 11? Prego.
Intanto ci distendiamo un attimo e approfittiamo per fare qualche domanda, se avete piacere.
Quando vi parlo di Bibbia, sapete più o meno che cos'è o non avete mai aperto un libro?